fascista de cárcere que ofrena la bastone d'un anomeno mata el comunista la convenzione.
E allora 10:27 di questo lunedì 14 di novembre 2011 all'ascolto di Radio Onda Rossa. E all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura, la storia dal Paese Basco e non solo. Quest'oggi, prima del Paese Basco, passeremo per Madrid e poi per Barcellona. Da Madrid per ricordare l'assassinio di Carlos Palomino, un giovanissimo antifascista accoltellato a morte da un neofascista nella stazione in una stazione di una metropolitana nel novembre di 4 anni fa. Poi da Barcellona parleremo del cosiddetto caso del 4F. Una rapida occhiata poi alla campagna elettorale che si va chiudendo, si vota come sapete domenica prossima per le elezioni generali nello Stato spagnolo e infine un rapido accenno a un caso di antiterrorismo qui in Italia che però ci fa riflettere anche su altre vicende relative al terrorismo e all'antiterrorismo. Ma andiamo per ordine e cominciamo con quanto avvenuto ormai nel lontano, purtroppo, 2007, 4 anni fa, l'uccisione di Carlos Palomino in una stazione della metropolitana di Madrid.
Ah, esto sí, señoras, esto es vía satélite emitiendo para 5 continentes en los mejores hoteles del mundo. Sí, señoras, señores, se sintoniza Euskadi Irratia por el hilo musical y esta noche con ustedes.
Pilla la prensa, da puta pena, todo va mal. Tira que te eches, prohíbe man y se arribata es una, es ilegal. Por no hablar de Palestina o el Kurdistán. Hay esperanza, Carlos Pañuelos, sentifada. Cuba resiste, no lo rendiremos, hay que gritar. Y esta es la historia que Banda Bachoqui os viene a contar. Y esta es la historia que Banda Bachoqui os viene a contar. ¡Yepa! Vuestras fábricas os quieren chapar.
Y aunque dan pochos que vuestras noches van a alumbrar.
Desde Irlanda hasta el Sahara hay que pelear.
Aquí está la banda desafinando con dignidad.
Lanzando proclamas que mientras podamos algo quedará.
Con mala hostia banda Bachoqui un sonido brutal.
Con muy mala hostia banda Bachoqui sonido brutal.
E allora parlavamo della vicenda di Carlos Palomino, ucciso nella metropolitana di Madrid da un neofascista, una vicenda che Radio Euskadi 4 anni fa seguì praticamente in diretta. All'epoca andavamo in onda in orario preserale il venerdì pomeriggio, e ricordo fu una giornata davvero molto pesante, perché poi ovviamente ci fu tutto il corollario successivo di scontri, di manifestazioni, non soltanto a Madrid, anche in altre città dello Stato spagnolo. Per ricordare la vicenda e l'anniversario dell'assassinio di Carlos Palomino, una registrazione che riprendiamo da Radio Blackout, con all'interno un'intervista, un racconto fatto da un compagno del coordinatore antifascista di Madrid, del coordinamento antifascista madrileno. Ecco l'intervista.
Carlos Palomino, una vicenda che più volte abbiamo ricordato qua in radio, ne abbiamo parlato anche a suo tempo. Carlos Palomino è morto l'11 novembre del 2007 durante, insomma, in un giorno tragico, nel giorno in cui si svolgeva una manifestazione fascista, e insomma numerosi antifascisti invece erano andati a contrastare questa, l'ennesima manifestazione e marcia fascista per le vie di Madrid. Ma ne riparliamo e ne lo facciamo con un compagno da Madrid, Michel, della coordinadora antifascista di Madrid, insomma, per riprendere un po' la vicenda e per insomma ricordare quanto è successo e poi come si sono evoluti i fatti, ricordando anche che questa sera ci sarà un presidio, insomma, per ricordare quanto avvenne quel giorno, l'11 novembre, insomma, che poi si è trasformato in una data significativa contro tutte le morti per mano del fascismo. Innanzitutto ti salutiamo, Michel. Ciao Michel.
Buongiorno.
Bene, io ti chiederei se hai voglia di farci un po' il riassunto di quanto è successo quell'11 novembre del 2007, quando il giorno in cui è morto Carlos Palomino per le vie di Madrid.
Sì, ok. Allora, la mattina dell'11 novembre di 2007 il partito fascista Democrazia Nazionale aveva convocato una manifestazione contro l'immigrazione in un quartiere operaio, si chiama Austera, dove sono tantissimi migranti. E noi, gli agenti della coordinatura antifascista di Madrid, abbiamo convocato anche un altro corteo nello stesso posto che i fascisti per fermare l'attuazione. Però, quando eravamo al metro per andare fino a questo posto, Carlos si trova con un ragazzo che porta una maglietta Free Stroke, è una roba che portano i fascisti a Madrid. E quando Carlos chiede lui cosa fai con questa maglietta, lui risponde con un coltello che portava dietro del braccio sul cuore di Carlos e lo butta fuori del treno. Anche un altro compagno è ferito nel suo polmone, per oggi si trova bene.
Sì, Enrico. Scusa sì. Se ti interrompo, ricordiamo che insomma Carlos aveva 16 anni, insomma un giovanissimo antifascista, ricordiamo anche insomma la stampa in quei giorni poi ha parlato molto di questa vicenda, una cosa che mi veniva in mente adesso mentre tu parlavi era il fatto appunto che di quanto se ne è detto su Carlos, insomma definito antisistema e quant'altro, era semplicemente uno studente, un ragazzo di 16 o 17 anni, adesso non mi ricordo esattamente, però appunto era di un quartiere, tra l'altro altrettanto operaio, Vallecas, un quartiere insomma dove anche c'è una lotta antifascista molto forte. Ma continua pure, scusa se ti ho interrotto.
Sì, ok. Dopo di questo di chiavare il coltello sul cuore di Carlos e anche ferire all'altro compagno Alec, quando altri compagni intendono prendere questo fascista, lui apre, non so se si dice così in italiano, un estintore del fuoco.
Sì.
E approfitta la confusione per uscire correndo fino a trovare con la polizia. E dopo di lasciare Carlos con l'ambulanza, tutti i compagni andiamo insieme per arrivare al corteo fascista, per essere uno scontro con la polizia che ci ferma noi e non possiamo arrivare. Dopo di questo andiamo all'ospedale che si chiama 12 d'ottobre al quartiere di Villaverde, un quartiere anche operaio, dove conosciamo la notizia della morte di Carlo. E quella stessa sera si fa una concentrazione al centro di Madrid di più di 1000 persone. E questo è un po' quello che è successo quel giorno.
Sì, tra l'altro questo è quanto è successo quel giorno e successivamente nei giorni successivi ci sono state anche mobilitazioni, manifestazioni, insomma, per quanto è avvenuto.
Sì, ti parlo, in tutti questi giorni, prima di avere questo successo della morte di Carlo, erano convocati tantissimi manifestazioni fascisti che la delegazione del governo aveva legalizzato, perché diceva che tutte queste organizzazioni erano legali e avevano tutti i requisiti per fare questo. E dopo della morte di Carlo abbiamo fatto più manifestazioni, una di compagni della sua scuola, degli studenti, e un'altra di vecini di Vallecas, e anche un'altra il 17 di novembre alla Puerta del Sol, al centro di Madrid, dove erano convocate anche una manifestazione legalizzata di Combat España, un'altra organizzazione fascista. E non so cosa più posso dire.
Sì,
adesso.
Sì. No, ma infatti appunto riguardo proprio questo, insomma, in giorni successivi anche appunto da parte dei, come hai detto tu, dei compagni, delle compagne antifasciste, insomma, c'è stato anche poi ovviamente la prima reazione di rabbia nei confronti di quanto era avvenuto. Io mi ricordo benissimo che appunto insomma nei giorni successivi, nei mesi successivi al fatto, a Madrid, insomma, si vivevano giorni di tensione, ma soprattutto di rabbia per la morte di Carlos. Però io volevo farti un'altra domanda più riferita all'assassino di Carlos, perché anche questo è un fatto interessante, il fatto che l'assassino di Carlos non soltanto era un militante di Democrazia Nazionale, insomma Democrazia Nazionale, di una organizzazione di estrema destra spagnola, ma aveva anche insomma lavorava in un ambito particolare.
Sì, lui era un militare.
Esatto, c'è stato un processo nei suoi confronti, una condanna, insomma, sì. Che fine ha fatto questo?
L'anno scorso si ha fatto il, come si dice, il giudice.
Sì.
È la prima volta che si è parlato dell'aggravante ideologico, e la sua condanna è di 26 anni, è la più lunga di tutto lo Stato spagnolo negli ultimi 20 anni per un'aggressione di questa maniera.
Ma è questa è stata una condanna, quindi lui attualmente è in carcere o si trova strada?
Sì.
Lui attualmente è in carcere. E...
Ma prima, quando è successo, quando Carlos è ucciso, no, non si dice così, no?
Sì, è stato ammazzato.
Ok, lui era in una carcere, ma in una carcere militare, ma lui li trattavano molto bene. Ma dopo il giudice, l'anno scorso, ad essere una carcere civile, e penso che deve essere in carcere quasi tutta la condanna.
Sì, abbiamo capito, certamente appunto nel carcere militare i privilegi che poteva avere i primi tempi della sua detenzione, possiamo immaginare quali fossero, dato anche appunto la sua mansione quotidiana, il suo servizio per l'esercito spagnolo. Mm-hmm. Bene, Michel, noi ti ringraziamo per questa diretta, insomma ricordiamo che Michel è appunto un militante antifascista di Madrid, della coordinatura antifascista di Madrid, quindi lo scuserete, ma sicuramente non ce ne sarà bisogno, perché insomma ha spiegato benissimo la vicenda. Noi ti salutiamo, Michel, ricordiamo ancora, insomma, che questa sera...
Lehendakaria izan nahi zenuen, ta baldragaz bat aiz orain.
Zelako barriga daukazu, tipo zerbezera da eta.
Zelako barriga daukazu, tipo zerbezera da eta.
Zerbait gertatzen denean hemen errua botatzen digute.
Zerbait gertatzen denean hemen errua botatzen digute.
Lehendakaria izan nahi zenuen,
ta zer aiz orain, ta zer aiz orain, Maldragaz bat aiz orain, ta zer aiz orain, ta zer aiz orain, Maldragaz bat aiz orain.
E allora da Madrid ci trasferiamo in quella di Barcellona, anche qui andiamo indietro col tempo a 5 anni fa, una storia che nello Stato spagnolo, dove si amano particolarmente le sigle, viene ricordata come il cosiddetto caso 4DF, il caso 4 di febbraio. Perché? Perché il 4 di febbraio del 2006 è successo un fatto di cronaca. Nel corso di una festa che si tiene in una casa occupata, un vaso di fiori cade da un balcone e ferisce un agente di polizia. La polizia e la municipalità, che è padrona è proprietaria dell'appartamento, se la prendono piuttosto a male e non sono in grado però di verificare chi effettivamente abbia fatto cadere il vaso, visto che al momento della caduta di questo vaso dentro la casa c'erano 3.000 persone, visto che c'era una festa aperta a tutti, e scelgono dei capri espiatori, dei veri e propri capri espiatori. Vengono incolpate persone che non si trovavano dentro quella casa, alcune altre che non si trovavano nemmeno nei paraggi del quartiere. E quindi che cosa succede? Succede che ci sono due persone che scontano 2 anni di custodia cautelare e altrettanti in prigione semilibertà, e una altra persona che ha trascorso 2 anni di prigione in custodia cautelare ed è tutt'oggi recluso. Questi tre sono stati torturati da parte della polizia nel corso della loro detenzione, denuncia che però non è mai stata accolta. C'è poi un'altra ragazza che ha trascorso 2 mesi in prigione, 4 mesi in regime di terzo grado, fino a che il 26 aprile di quest'anno ha deciso di togliersi la vita. Il primo appello del processo si è svolto con molteplici irregolarità, non sono state accettate le prove della difesa e l'unica prova dell'accusa è stata la testimonianza di due poliziotti. È stato presentato un ricorso alla Corte Suprema, che ha ratificato la sentenza e aumentato accettato le condanne per le vostre lamentele, disse il giudice della Corte Suprema, e attualmente si è in attesa di una risposta del Tribunale Costituzionale. E quindi ci sono adesso altri elementi per cercare di cambiare la situazione giudiziaria. Amnesty International, la difesa ed altre associazioni internazionali hanno denunciato le torture subite dagli accusati nel processo cosiddetto 4 F. La magistratura spagnola si è sostanzialmente rifiutata di indagare su queste torture. Anche per quanto riguarda questa triste ma purtroppo non isolata vicenda, approfittiamo di un audio che si può reperire sul sito di Radio Blackout.
Qui ai microfoni Valentina e Monica, e siamo qui oggi per parlare del caso 4F. Il 4F è una vicenda che inizia nel febbraio 2006 a Barcellona e non si è ancora conclusa, e non vogliamo che si chiuda. È una storia di corruzione e violenza che assomiglia a molte altre storie che avvengono anche in Italia, ma ovviamente anche un po' nel resto del mondo. Purtroppo non veniamo sempre a conoscenza di tutte le storie dolorose di violenza, di soprusi che avvengono nei commissariati, nei palazzi di potere e nelle carceri. E a questo punto ci verrebbe quasi un po' spontanea la domanda: chi controlla questi controllori? Abbiamo qui un'amica di Patrizia, siamo in collegamento con lei, che si trova a Barcellona. Patrizia è una delle persone coinvolte nel caso 4F, e con l'amica ai microfoni parleremo insomma di questa manifestazione che si sta promuovendo per sabato, manifestazione appunto sul 4F. Ciao!
Ciao.
Dunque, raccontaci magari un po' dall'inizio come nasce questa storia e cos'è appunto questo caso, il caso 4F.
Allora, la storia comincia appunto il 4 febbraio del 2006, e verrebbe da dire, utilizzando un modulo della favola, c'era una volta un'occupazione che nessuno sapeva, diciamo, da chi fosse gestita, e non si sapeva neanche in realtà bene come si posizionasse nel panorama delle occupazioni politiche della città di Barcellona. Era infatti un posto dove si facevano quasi solamente feste. E per l'appunto in questa occupazione, che si trova nel Carrer Sant Pere Més Baix, che sta al lato del Forat della Vergogna, che è un posto in qualche modo storico per i movimenti di Barcellona, perché è un posto dove ci fu una grande resistenza all'espropriazione, perché volevano farci un parcheggio e invece riuscirono a mantenerla e a fare un orto pubblico. Ma io sto divagando perché un po' perché mi emoziona sempre parlare di questa storia, e a maggior ragione in questi giorni in cui appunto vediamo un barlume di verità e vediamo la possibilità di fare luce su questa storia orrenda. Insomma, che succede? Che il 4 febbraio del 2006 una pattuglia di guardia urbana, che è la polizia, diciamo la polizia municipale della città di Barcellona, si avvicina appunto a questa casa occupata. E visto che vi era in corso una festa, chiede va a chiedere di abbassare il volume, insomma, la reazione ovviamente alla vista delle uniformi non è amichevole, e quindi cominciano a piovere dal balcone di questa occupazione un po' di tutto. Tra tutte le cose che piovono in testa a questi sconsiderati che erano che erano accorsi a, diciamo, a difendere l'ordine pubblico e il pubblico a livello di suono. Praticamente a uno di questi guardie urbani arriva in testa un vaso di fiori che lo coglie bene e lo lascia quasi morto. A tutt'oggi questo guardia urbano è rimasto in uno stato semivegetale e, diciamo, in quanto essere umano ci dispiace molto per lui. Però che succede? Che in quel momento alla notizia che uno dei loro è stato ucciso, perché quella, la voce che circola anche per le strade e che di cui sicuramente sono consapevoli anche gli stessi agenti, è che questa persona è stata uccisa, si scatena l'inferno, una caccia all'uomo per le strade di tutta Barcellona, che si risolve in una maniera abbastanza tragica e in qualche modo tragicomica, perché che cosa succede? Succede che alcune persone vengono fermate così arbitrariamente fuori della casa, sempre, diciamo, con un criterio visuale. Tu sei vestito così e quindi tu stavi dentro quella casa e io ti arresto. Diciamo, l'aspetto tragicomico è quello che riguarda la storia in particolare di Patrizia e di Alfredo, che non si trovavano quella sera a San Permesbash e che venivano da tutt'altra festa e che ebbero un incidente in bicicletta proprio lì nei pressi del Forat della Vergogna. Chiamarono un'ambulanza, furono portati all'Hospital del Mar, che è l'ospedale più vicino al posto dove si svolsero i fatti, e siccome stavano aspettando il loro turno, in concreto Patrizia aspettava che li facessero degli accertamenti, non so se addirittura un TAC, però aveva dato una botta in testa e quindi doveva fare degli accertamenti, gli agenti, vedendo Patrizia e Alfredo che aspettavano nella sala d'aspetto, dicono: ah, certo, ma voi, anche voi siete com'è che si dice qua?
Anche voi siete nell'occupazione, nella storia.
Sì, sì, sicuramente stavate anche voi nei riot. E come succede spesso in queste situazioni, perché poi io un po' ci ho lavorato sul carcere, sulle istituzioni totali e insomma, vivo nel mondo, quindi mi immagino che quello che è successo, perché quello che scatena sempre la furia cieca dei rappresentanti del potere è il fatto che uno non accetta l'ingiustizia così com'è, e quindi io mi immagino che Alfredo e Patrizia, essendo pure ubriachi, non è che gli hanno detto: noi non c'entriamo niente. E poi diciamo che erano due persone. Patrizia era una persona che aveva sempre un'attitudine così, era molto timida, e quindi sicuramente gli avrà detto ma no, e gli avrà quasi riso in faccia. Da quel momento anche per loro comincia l'inferno, perché vengono portati anche loro in caserma, vengono ripresi, vengono interrogati e vengono coinvolti d'ufficio in un caso nel quale veramente non c'entravano niente. E questa, diciamo, è la prima parte della storia che vede coinvolte queste.
Scusa, dicevi che hai detto anche loro vengono coinvolti, perché chi altro era stato coinvolto?
Arrestarono altre 5 persone. E 3 delle quali hanno scontato una pena di 4 anni e una di loro, Rodrigo, è a tutt'oggi in carcere. E quindi succede questo, che queste prima 7 persone poi diventano 5, perché 2 in qualche modo vengono scagionate, si trovano a vivere un'odissea giudiziaria che dura all'incirca, sì, 4 anni, durante la quale è inutile ogni tentativo di difesa, e non ci sono prove, c'è semplicemente la parola di due guardie urbane in concreto contro la loro. E...
sì, dicevi che anche sulle testimonianze mi raccontavi qualcosa, testimonianze appunto che non ci sono se non le loro in un certo senso, e quindi cioè, leggermente di parte.
Sì, poi diciamo che mentre la Patrizia e Alfredo furono sottoposti soprattutto a violenza psicologica, i tre dell'altro gruppo, Rodrigo, Alex e Juan, furono pestati e fecero una denuncia, tra l'altro supportata da Amnesty International, che però durante i processi non venne mai presa in considerazione, perché li trattarono da bugiardi praticamente, a loro e a Amnesty International.
Insomma, c'era bisogno di qualcuno che pagasse per questa cosa, di un capo espiatorio, e hanno voluto mettere in mezzo. Allora, da qui appunto, come dici tu, parte questo Odissea, fatta anche di appunto ovviamente di processi,
obbligo di firma, obbligo di dimora, insomma, tutta una serie di complicazioni della vita. Che diciamo, vivendo già una vita precaria, non è che aiutano a vivere più serenamente. Il paradosso per Patrizia, lei raccontava sempre questa cosa, che quella notte prima di uscire aveva avuto questa idea brillantissima di farsi una nuova pettinatura e di rasarsi una scacchiera in testa, come Cyndi Lauper, diceva lei. E con Patrizia, era una persona che aveva il dono di avere un certo tipo di humor negro, e diciamo che con quello che gli era successo ne aveva pure bisogno, e diceva: io sono stata accusata di omicidio per il mio taglio di capelli. È una cosa abbastanza paradossale, no? Perché quello era il segno di riconoscimento che era stato identificato da questi due pezzi di merda, se posso dirlo.
Certo.
E lo dico. Perché che succede? Perché stiamo cercando di richiamare l'attenzione un po' su questo caso? Perché lo scorso 17 ottobre è uscita una sentenza del Tribunale di Barcellona che accusa. Che condanna queste stesse due persone che furono i test d'accusa principali nel processo,
queste due guardie,
proprio per tortura, falsificazione dei documenti e violenza privata, una cosa così.
Sì, un altro caso questo, giusto?
Sì, questo è un altro caso che però ha avuto un finale molto diverso, e quando diciamo che appunto la giustizia non è cieca, non è come l'amore, ma riconosce benissimo le classi sociali, per esempio, che è successo? Che sono stati condannati perché sono stati accusati di aver trascinato illegalmente in un commissariato, di aver malmenato e di aver tentato di mettere in mezzo, accusandolo di volergli vendere dell'hashish, un ragazzo che avevano incontrato in discoteca e che aveva difeso una sua amica, diciamo, dagli assalti di questi due gentiluomini. Però che succede? Che questo ragazzo non era un ragazzo qualunque, era il figlio di un diplomatico, e quindi potendosi permettere una buona difesa e avendo alle spalle appunto una storia personale e familiare che rassicurava i giudici, non ha fatto la stessa fine dei nostri amici e della nostra amica e dei nostri compagni. Perché che cosa è successo? Perché io parlo di Patrizia in passato, perché Patrizia nell'aprile di quest'anno, dopo aver scontato due mesi in prigione e 4 mesi di libertà condizionale, si è uccisa. E,
sento troppo male.
E quindi stiamo mobilitandoci e stiamo cercando di far sì che la notizia di questa condanna, di questi due viaggi, e che almeno sia ristabilita la verità nel processo, diciamo, di terzo grado, che qua in Spagna si chiama il processo del Tribunale Costituzionale. Io non voglio proprio evitare di utilizzare la parola giustizia, perché per noi è impossibile avere giustizia, è impossibile perché Patrizia ormai non c'è più, e è impossibile pure per Rodrigo e per gli altri, perché 4 anni di prigione, non esiste una maniera di risarcirli in nessun modo. Questi ragazzi sono entrati che avevano 20 anni. Non è che adesso mettere in prigione un vecchio è meno grave.
No, ma è chiarissimo il tuo discorso.
Però,
tra l'altro, appunto, ovviamente anche per chi ci sta ascoltando, questa storia non può che qui a Torino farci, appunto, riportarci con dolore alla mente, alla memoria, la storia di Sole e Baleno, che appunto purtroppo presenta alcune somiglianze. Senti, andando a sabato ci sarà appunto a Barcellona questa manifestazione per il caso 4F. Ecco, ci vuoi dare qualche dato un po' anche sia più tecnico, ovvero dove sarà, che ora questa manifestazione, eccetera, e poi appunto nella convocatoria che è stata fatta, con quali parole si è deciso di...
Allora, 11:05, uno dei primi, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta. Questa era la cronaca, il racconto di questo caso giudiziario, il caso 4DF, cominciato, come ci raccontavano, ormai 5 anni fa, è un caso che sostanzialmente non si è ancora concluso, visto che continua ad esserci persone assolutamente ed evidentemente innocenti sotto custodia da parte dello Stato. Un caso che poi in qualche modo è riuscito a rompere un po' il muro del silenzio per la sua enormità. C'è un dossier di Amnesty International, ci sono altre organizzazioni internazionali che per la tutela dei diritti umani che si sono mobilitate su questo, c'è tutto un vasto movimento sia di piazza sia di sensibilizzazione all'interno della rete che va avanti. Purtroppo quello che dobbiamo segnalare è che come sempre questi casi sono la punta di un iceberg. Quelli di cui si riesce a venire a conoscenza sono i casi più macroscopici, più evidenti, più incredibili, ma dietro questi c'è un sostrato purtroppo ampiamente incrostato nel tempo. Fra l'altro all'epoca dei fatti all'interno delle camere di sicurezza dei commissariati catalani non erano ancora presenti le telecamere a circuito chiuso che poi sono state inserite dopo tutta una serie di vicende relative a maltrattamenti e torture all'interno dei commissariati catalani. Per cui quello che è successo quella sera, quelle sere, insomma, non è stato registrato in alcun modo. Non che la presenza di telecamere a circuito chiuso all'interno dei commissariati riesca a eliminare qualsiasi tipo di maltrattamento, di violenza o di tortura, però insomma quel minimo di tutela in più che un'infrastruttura del genere può fare all'epoca neanche c'era. E comunque ci sono state manifestazioni sabato, non soltanto in quella di Barcellona, anche in altre città dello Stato spagnolo. La più grossa in quella di Valencia, ma non solo, e noi ovviamente per quanto possibile cercheremo di monitorare ancora la situazione. A 5 anni, lo ricordiamo dai fatti. Detto questo, siamo quasi in chiusura della trasmissione, per cui andiamo a occuparci brevemente del quadro politico spagnolo, che è sostanzialmente tutto incentrato sulle elezioni che si terranno la prossima domenica, piena campagna elettorale, anche se per quanto riguarda il quadro nazionale pare che il solo dubbio dovrebbe essere se il Partito Popolare riuscirà o meno ad avere la maggioranza assoluta dei seggi alle Cortes, ovvero sia se riuscirà a formare un governo da solo, oppure se dovrà ricorrere all'aiuto di altri partiti minori, dal momento che la sconfitta del Partito Socialista parrebbe attualmente essere certa. Dal punto di vista delle scelte politiche generali non sappiamo quanto questo avvicendamento potrà cambiare le cose, visto che dal punto di vista delle politiche sociali, economiche e finanziarie fra i due principali partiti spagnoli non sembra esserci particolare divergenza. Attualmente non sembra esserci particolare divergenza neanche per quanto riguarda le vicende del Paese Basco. Staremo a vedere, anche perché nel Paese Basco comunque si gioca una partita che, sapete bene, è in qualche modo differente rispetto al quadro nazionale spagnolo. Qui ci si aspetta un buon risultato per la sinistra indipendentista. E a proposito delle elezioni nel Paese Basco, nella giornata di venerdì, quindi sempre la fatidica giornata del sestuplo 1, sul quotidiano Basco Gara è apparsa una lunghissima intervista ETA, alcuni rappresentanti dell'organizzazione armata basca ETA, che come sapete con il cessate il fuoco di qualche tempo fa, con il cessate il fuoco definitivo di qualche tempo fa, hanno rappresentato la vera novità politica nel quadro politico basco e anche spagnolo degli ultimi tempi. Un'intervista molto lunga, quella del quotidiano basco Ad Eta, di cui vi andiamo a riferire alcuni concetti fondamentali. Il primo, intanto, Eta annuncia che non sarà mai una minaccia per il processo di risoluzione politico, ovvero sia tradotto, Eta non farà nulla affinché il processo di pace venga messo in discussione. Il protagonista di questo processo deve essere il popolo basco, dice Eta, e questa è la unica garanzia del processo di pace. E non ci sono state riunioni con il governo, dice Eta, però tutti sapevano quello che si stava facendo, sia le forze di governo sia le forze di opposizione, quindi sia il Partito Socialista sia il Partito Popolar. Eta poi dichiara che il confronto armato ha causato molta sofferenza, e di questo si dichiara consapevole. Non siamo insensibili, dicono i rappresentanti di Eta. E ancora, il prossimo premier spagnolo deve lavorare con grande senso di responsabilità. Si può aprire uno scenario di speranze e di libertà per quanto riguarda il futuro. E poi ancora su alcuni temi principali, Eta dichiara: non soltanto abbiamo avuto relazioni con la comunità internazionale, ma abbiamo anche preso impegni con essa, quindi come dire, siamo a un livello piuttosto elevato e anche piuttosto approfondito per quanto riguarda il processo di pace, speriamo, in corso. E si parla poi di un punto fondamentale come quello del disarmo. La questione delle armi è inclusa nell'agenda di negoziazione fra Eta e Stato. Siamo disposti a parlare di questo tema e anche a prenderci degli impegni in una logica di soluzione di tutte le conseguenze del conflitto. Eta poi dichiara: molti pretendono che noi siamo l'origine del problema, ma questo va contro ogni logica, perché il conflitto nel Paese Basco non è cominciato con Eta. Eta è una conseguenza del conflitto, non una causa. Poi il problema delle prigioniere e dei prigionieri: il processo di pace deve portare con sé il ritorno a casa di tutte le prigioniere e i prigionieri. Non è possibile ipotizzare altre opzioni. Nessuno può immaginare una pace con le carceri spagnole e francesi ancora piene. Non c'è stata nessuna generazione di basche e di baschi che abbia conosciuto la pace la pace e la libertà. Il confronto armato nelle ultime decadi ha causato molta sofferenza, senza dubbio, e anche le azioni di Eta. Su questo non possiamo non essere d'accordo, non siamo certo insensibili. E infine, per quanto riguarda le risoluzioni politiche, Eta non sarà mai una minaccia per questo processo, e non sarà Eta non siederà sul tavolo della negoziazione politica. Quello che rappresenta al tavolo delle trattative, sostanzialmente, dice Eta, ci sarà l'insieme della sinistra indipendentista. Lo Stato per noi non è un interlocutore degno di fiducia, non lo è mai stato, ma adesso ancor più, ed è possibile che a causa della propria posizione il processo possa bloccarsi, ma a quel punto ognuno si dovrà prendere le proprie responsabilità. Oggi più che mai, conclude Eta, il futuro è nelle mani del popolo. allora sulla politica interna nel Paese Basco e nello Stato spagnolo. Noi andiamo verso la chiusura della trasmissione di oggi. Lunedì prossimo, a urne chiuse da poco, diciamo, ci occuperemo delle elezioni. Ovviamente sarà una puntata monografica sulle elezioni nello Stato spagnolo e nel Paese Basco, e vedremo un po', a seconda dei risultati, che cosa ci potrà riservare il futuro. Ovviamente avremo delle corrispondenze in diretta dal Paese Basco e speriamo anche da altri luoghi dello Stato spagnolo, per cercare un pochino di monitorare la situazione. Volevamo chiudere la puntata di oggi parlando invece di Italia, per la precisione di Ancona, una storia che forse qualcuno già conosce. Si tratta di una squadra dilettantesca è brutto termine, di Ancona, che è iscritta al campionato, credo, di terza categoria della FIGC, insomma l'ultimo campionato prima del nulla, e una squadra di calcio che è intitolata ad Assata Shakur. Assata Shakur forse oggi non è più nota come un tempo, ma insomma è un nome di tutto rispetto, e che per generazioni di un certo tipo vuole dire molto. Assata è una compagna ormai ha superato i 60 anni. Vive a Cuba, dove ha ricevuto l'asilo politico nel lontano 1984. Era una militante della Black Panther Party, fu imprigionata nel corso degli anni 70, poi riuscì ad evadere nel 1979, e quindi 5 anni dopo, nel 1984, è riuscita a raggiungere Cuba, dove tuttora risiede. E il problema è che Assata è indicata ufficialmente e burocraticamente, potremmo dire così, come una terrorista dal governo statunitense. È stata inserita nelle liste dei terroristi dal FBI nel 2005. Cosa sono queste liste di terroristi? Sono liste che l'FBI aggiorna sistematicamente, in cui vengono inserite tutte le formazioni politiche e o militari che il Federal Bureau of Investigation negli Stati Uniti ritiene che siano equiparabili a formazioni terroriste, e ci sono anche dei nominativi singoli. Dal 2005 Assata Shakur è per il governo degli Stati Uniti ufficialmente una terrorista. Ci sono liste esclusivamente statunitensi e liste invece che vengono come dire, riconosciute a livello internazionale. Perché ci stiamo occupando di questo? Perché in pratica Assata è, anche se solo per il governo degli Stati Uniti, una terrorista. A lei viene intitolata una squadra di calcio che gioca in un campionato ufficialmente riconosciuto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Che succede? Succede che qualche tempo fa, pochi giorni fa a dire il vero, praticamente ha un incontro in cui gioca questa Assata polisportiva, Assata Shakur, credo che sia un ufficiale della squadra, si presentano alcuni agenti di polizia, e la federazione, per un problema relativo a un DASPO che era stato combinato a uno dei dirigenti della polisportiva, si va al processo che si conclude per ora purtroppo negativamente per la persona che era stato colpito dal DASPO, Successivamente a questo processo, la Federazione Italiana Gioco Calcio, su informativa della questura, decide che il nome Assad Shakur non era politicamente corretto e chiede alla società in maniera perentoria di cambiare il nome. In caso contrario non potrà continuare il campionato. E tutto ciò, diciamo, può far anche sorridere, perché insomma i problemi che abbiamo sotto mano sono altri e non di carattere nominalistico, anche se poi c'è anche una persona che attualmente è stato condannata a 5 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa e 2 anni di DASPO per una situazione relativa a questa vicenda. Però, per quanto surreale e kafkiana ci possa suonare, questa storia ci riporta alla mente tutta una serie di classificazioni ufficiali e burocratiche che apparentemente, insomma, sono fini a se stesse, ma poi purtroppo creano un'infinità di problemi. E purtroppo il passo da l'impedimento per una squadra di terza categoria di portare il nome che vuole a l'impedimento di un processo di pace che può interessare milioni di persone, ecco, questo passo, che sembrerebbe essere amplissimo, in realtà è molto più breve di quello che sembri. Gol nel campo, passa nella terra, canta Evaristo e cantava la Poglia Records. Noi dunque inviamo il nostro più caloroso in bocca al lupo alla polisportiva Assad Shakur di Ancona. E anche a chi, insomma, è stato pesantemente represso da parte delle forze di polizia della città. E su queste note, su questo in bocca al lupo, si conclude anche la trasmissione odierna di Radio Euskadi. Radio Euskadi che vi dà appuntamento a fra 7 giorni con la cronaca completa delle elezioni di domenica prossima nello Stato spagnolo e nel Paese Basco. Radio Euskadi @autistici.org, vi ricordiamo la posta elettronica www.ondarossa.info per sentire in diretta la trasmissione oppure riascoltarla in podcast. E per questo lunedì dunque è davvero tutto, ci si risente fra 7 giorni con Radio Euskadi.